Il radiogiornale.
Buongiorno da Gino Ceschina. In Ticino un quinto delle derrate per uso alimentare nella ristorazione non rispetta le regole sui valori microbiologici. Nessun agente patogeno, ma c'è da migliorare. Parlarne per prevenire: il Canton Turgovia, in percentuale il più colpito della Svizzera dal fenomeno, lancia una campagna a tappeto contro il suicidio. Al via Lugano il processo per una rissa in due round all'autosilo Balestra, protagonisti quattro uomini scontratisi dopo delle provocazioni. Fino a che punto le preoccupazioni sull'uso del denaro contante ai fini di riciclaggio sono sensate? Nostro contributo in vista delle votazioni federali. In Spagna, dopo la tragedia di Adamuz, scioperano i macchinisti dei treni preoccupati per la sicurezza, gravi disagi. E poi lo sport, profumo di podio per la Svizzera nella combinata maschile. Dopo la discesa, tre rossocrociati dietro l'italiano Franzoni, decisiva ora la manche di slalom in programma alle 14. In un piatto su cinque tra quelli preparati nella ristorazione ticinese nel 2025 si è superato il livello di guardia di uno o più valori microbiologici fissati dall'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria. E quanto emerge da una verifica condotta dal laboratorio cantonale che ha prelevato 408 campioni di alimenti pronti al consumo in 189 aziende attive nella ristorazione in Ticino. Nicola Lund.
Partiamo dall'aspetto positivo o meno negativo. Batteri patogeni come Salmonella o Listeria monocytogenes, i più frequenti insomma, non si sono visti nei campioni analizzati.
La maggior parte delle non conformità sono legate soprattutto a quelle derrate cotte, dove effettivamente c'è un rischio di crescita microbiologica a causa magari del successivo stoccaggio o del raffreddamento non efficace.
Michelangelo Storari è il vice direttore del laboratorio cantonale.
La derrata che è risultata non conforme nella nostra campagna, nella stragrande maggioranza dei casi, non pone un pericolo diretto a chi la consuma, ma questi risultati mettono in luce delle lacune in quelle che sono appunto le buone pratiche di produzione da parte di queste aziende.
La situazione per il laboratorio cantonale non è drammatica, prima di tutto perché si sono riscontrati batteri e non, come detto, agenti patogeni, poi perché i prelievi sono eseguiti in base al rischio e dunque sono poco rappresentativi di quella che è la reale situazione più generale. In sostanza si controllano quelle derrate che si sa essere più a rischio di non conformità. In questo ambito, ci dicono dal laboratorio cantonale, i dati ticinesi sono molto simili a quelli emersi negli altri cantoni. Quel 21% di piatti in cui si è superato i valori microbiologici è comunque tenuto sott'occhio a Bellinzona ed è la prova, come detto, che esistono manchevolezze in alcune buone pratiche di produzione attuate nella ristorazione. Quali, per la precisione?
Uno stoccaggio della derrata a temperature non idonee oppure per un periodo di tempo troppo lungo o magari anche un raffreddamento non efficace, eccetera.
Il vice direttore del laboratorio cantonale Michelangelo Storari.
Restiamo in tema con un'altra notizia, direi altrettanto poco confortante. La catena del freddo non sempre infatti regge il viaggio. Una vasta campagna di controlli su strada ha mostrato che il 15% dei veicoli refrigerati per il trasporto sempre di alimenti non presentava una temperatura conforme alle regole. I problemi emergono soprattutto nei piccoli furgoni, un rischio questo che aumenta durante i mesi estivi soprattutto e che può compromettere la sicurezza dei prodotti. Il servizio di Mirko Priuli.
Trasportare alimenti in sicurezza significa soprattutto rispettare la catena del freddo, ma questo non sempre accade. Lo dimostrano i risultati di una vasta campagna di controlli condotta lo scorso anno dall'Associazione dei Chimici Cantonali Svizzeri in collaborazione con la polizia. Da maggio a settembre 2025 in tutti i cantoni e nel Liechtenstein sono stati fermati e controllati circa 650 veicoli adibiti al trasporto di alimenti, per lo più mezzi refrigerati. In oltre un quarto dei casi sono state riscontrate violazioni della legge federale sulle derrate alimentari. Nel 15% dei controlli il problema principale era una refrigerazione insufficiente. Una situazione che preoccupa soprattutto nei mesi estivi. Temperature troppo elevate durante il trasporto possono infatti ridurre la durata di conservazione dei prodotti e, nei casi peggiori, provocarne il deterioramento. Le irregolarità sono emerse in particolare nei piccoli furgoni, spesso dotati di impianti di raffreddamento insufficienti o addirittura assenti. Meglio la situazione per i mezzi più grandi, in genere più attrezzati. Oltre al freddo, i controlli hanno messo in luce anche problemi di igiene e veicoli non idonei. Nei casi più gravi, le autorità sono intervenute subito, arrivando al sequestro o alla distruzione delle merci.
Brutto episodio ieri in una stazione ferroviaria del Canton Soletta a Grenchen. Uno sconosciuto ha spinto sui binari un pensionato che è stato investito da un treno in arrivo, riportando ferite gravi alle gambe. Come scrive la polizia in un comunicato diffuso stamattina, sembra che l'aggressore in precedenza avesse chiesto denaro alla vittima. Gli inquirenti cercano testimoni per risalire all'identità dell'uomo che ha spintonato la vittima, che si è allontanato a piedi dopo l'aggressione. Parlare apertamente del tema per diminuire il numero dei suicidi è quanto deciso di fare il Canton Turgovia, che ha lanciato una campagna di prevenzione. Flyer, cartelloni, ma anche corsi di sensibilizzazione. È infatti importante, quando si identifica una persona che sta pensando di togliersi la vita, sapere come affrontare la situazione. Emanuele Ferrari.
Corsi che aiutino a riconoscere quando qualcuno ha una profonda crisi psicologica sono fondamentali. Da qui l'importanza di offrire formazioni che permettano di identificare questi problemi, sottolinea Judith Stettler, responsabile per la promozione della salute, prevenzione e dipendenze del Canton Turgovia. E ai microfoni di SRF aggiunge: chi fa le patenti della macchina deve seguire il corso soccorritori per imparare le misure salvavita che possono fare la differenza in caso di emergenze mediche, un sapere che manca completamente quando ci troviamo invece confrontati con problemi psichici. Da qui la decisione di offrire una base, poiché sappiamo che è importante affrontare il tema con persone che stanno vivendo una crisi simile. Il tacere per evitare che la situazione peggiori, continua l'esperta, non porta l'effetto sperato. Un'offensiva lanciata dalle autorità turgoviesi, poiché il cantone della Svizzera orientale ha un tasso di suicidi tra i più elevati della Svizzera. Sul perché sia così ancora non è stato possibile stabilirlo. È un tema del quale in Svizzera si fatica a parlare. Il suicidio è un tabù, ammette il consigliere di Stato UDC Urs Martin, ma, continua il direttore del Dipartimento Finanze e Socialità, se si vuole raggiungere qualcosa bisogna affrontare apertamente la questione, capire cosa sia necessario migliorare. Naturalmente resta una questione spinosa, ma bisogna tematizzare. Per questo, oltre ai corsi, sono previste ad esempio volantinaggi e campagne cartellonistiche. Inoltre, si è deciso di migliorare il sostegno a parenti e amici di chi ha commesso suicidio.
Veniamo ora all'iniziativa popolare Il denaro contante è libertà. Uno degli aspetti che più frequentemente viene sollevato da chi critica il contante riguarda la facilità tramite la quale il frutto di attività criminali può essere riciclato. Il franco-svizzero è poi particolarmente nel mirino delle autorità preposte alla lotta contro il crimine, visto che dispone di una banconota il cui valore è tra i più elevati tra quelle che circolano a livello internazionale, quella da 1.000 franchi. Tanto valore in poco spazio, che può passare di mano facilmente in tutta tranquillità. Ma si tratta di preoccupazioni condivisibili. Sentiamo il contributo di Johnny Canonica.
Che il denaro contante possa rappresentare un problema per il suo potenziale impiego criminoso è un argomento che risale alla notte dei tempi. Un argomento condiviso anche dalle autorità, come ci ha confidato l'ex vicepresidente della Banca Nazionale Fritz Zurbrugg, che in più occasioni ha sentito opinioni critiche sul contante da parte dei suoi ormai ex colleghi di altre banche centrali.
Le discussioni circolavano sempre intorno alla privacy. Ovviamente la privacy è molto importante, è un grosso vantaggio di questo mezzo di pagamento. Allo stesso tempo, ovviamente, permette anche l'uso per atti criminali, eccetera. Questa discussione l'abbiamo vissuta all'epoca quando facevo parte della direzione generale. nelle leggi antiriciclaggio di denaro, ovviamente il contante era un modo per evitare questi regolamenti. Giusto per dare un esempio, molti paesi hanno eliminato biglietti di alta denominazione e mi ricordo la pressione era molto alta sulla Svizzera anche di togliere la banconota di 1.000 franchi, per esempio, perché ovviamente con questo biglietto si può trasferire un gran montante senza problemi, diciamo, senza visibilità.
Ma non solo per motivi di antiriciclaggio il contante non è ben visto.
Penso che sia anche una questione di pagare lavoro in nero, tutta la zona, diciamo, grigia dell'economia. La mia risposta a queste critiche era sempre: ogni società decide i pro e i contra dei vari mezzi di pagamento, e penso che in Svizzera ci siano altri metodi per impedire l'uso illegale del contante, e prevalgono, diciamo, i pro di avere anche il contante con denominazioni alte.
Dall'alto della sua esperienza di ex banchiere centrale, Zurbrück ritiene infine che siano altri i mezzi di pagamento, per così dire, pericolosi in materia di antiriciclaggio.
Io penso che sia molto più facile usare illegalmente un mezzo di pagamento Bitcoin che il contante. Ricordiamoci, il contante è lo stesso una cosa fisica che deve essere trasportata, ci sono rischi di incidenti, di furto, eccetera. E criptovalute permettono di muovere grandi somme anche senza lasciare tracce, e da quel punto di vista criptovalute per me attualmente non è un sostituto per una moneta, ma è solo uno strumento di speculazione, forse per fare transazioni illegali. Questa è una mia opinione personale.
Quello del riciclaggio non è quindi un buon motivo per non iscrivere il denaro contante nella Costituzione, sia per il mezzo dell'iniziativa popolare, sia per quello del controprogetto.
La polizia lucernese ha arrestato vari uomini sospettati di essere autori di una lunga serie di furti con scasso in tutta la Svizzera. Si tratta di 6 cittadini kosovari di età compresa tra i 26 e i 57 anni. Secondo la polizia fanno parte di una banda che agisce su tutto il territorio nazionale e sono accusati di essere responsabili di ben 161 furti in almeno 11 cantoni, principalmente in locali commerciali, dove avrebbero rubato in particolare denaro contante per una somma di quasi 600.000 franchi. L'inchiesta era partita lo scorso mese di settembre dopo una serie di furti in un comune lucernese. Torniamo in Ticino brevemente perché a Lugano è in corso il processo per una rissa avvenuta nel giugno del 2024 all'autosilo Genzana. A processo ci sono tutte e 4 le persone coinvolte nella rissa, per 2 di loro l'accusa è anche di tentato omicidio intenzionale. Da Palazzo di Giustizia ci dice di più Umberto Gatti.
Il 23 giugno 2024 alle 3.45 del mattino, nell'autosilo Genzana di Lugano, secondo la ricostruzione della procura, 2 cittadini svizzeri di 23 e 28 anni avvicinano 2 cittadini albanesi residenti in Italia di 25 e 26 anni, chiedendo se avessero da fumare o della droga. Alla risposta negativa sarebbero scattati gli insulti ed è a questo punto che la situazione degenera. Il 25enne albanese reagisce con un pugno, poi corre verso l'auto per prendere una mazza da baseball usata, è stato spiegato oggi in aula, per tenere a distanza i 2 svizzeri e tentare di allontanarsi dall'autosilo. Ma la tensione sale ulteriormente, i 2 svizzeri cercano di impedire la fuga, prendono a calci e pugni l'auto degli imputati e a quel punto i 2 albanesi scendono di nuovo dal veicolo ancora con la mazza e colpiscono ripetutamente i 2 giovani svizzeri che riportano diverse ferite. Il più grave è il 28enne vittima di un importante trauma cranico con una frattura che lo ha costretto a 5 giorni di coma farmacologico. I 2 cittadini albanesi devono rispondere di tentato omicidio intenzionale, rissa e omissione di soccorso. In aula hanno riconosciuto parzialmente i fatti, dichiarando di aver agito per paura. Entrambi risultano incensurati. Sono stati arrestati in Italia, poi estradati e sono in carcere preventivo dal 14 marzo 2025. Il procuratore pubblico Luca Losa chiederà per loro una pena superiore ai 5 anni. Dal canto loro, i 2 svizzeri, che hanno precedenti per aver violato le norme della circolazione circolazione stradale hanno raccontato che la vicenda li ha profondamente segnati. Per loro l'accusa si limita ai reati di rissa e danneggiamento. Il dibattimento riprenderà nel pomeriggio. A presiedere la corte è la giudice Monica Sartori Lombardi.
All'estero adesso, per gli spagnoli questi giorni sarà difficile viaggiare in treno a causa dello sciopero nazionale dei macchinisti dei treni, appunto, iniziato oggi e che durerà 3 giorni. L'adesione dei ferrovieri è molto alta e si prevedono disagi su tutte le linee.
In Spagna è iniziato il primo giorno di sciopero dei macchinisti dei treni. Dalla mezzanotte di oggi fino a dopodomani per gli spagnoli sarà molto difficile viaggiare perché il blocco nazionale ha avuto l'adesione di quasi il 100% dei lavoratori. I sindacati dei ferrovieri hanno indetto lo sciopero per chiedere maggiori misure di sicurezza a seguito degli incidenti in Andalusia e in Catalogna che avevano causato 47 vittime e quasi 200 feriti. Le indagini per capire le cause dei gravi incidenti sono ancora in corso. Per ora l'ipotesi più probabile sarebbe una frattura in una saldatura che univa 2 segmenti di binario. Dopo gli incidenti sono state prese delle misure precauzionali nelle tratte interessate e non solo è stata ridotta la velocità dei treni con conseguenti rallentamenti su tutta la rete, ma sono state soppresse molte delle linee che collegano Madrid con il sud della Spagna, con evidenti disagi per i viaggiatori. Si prevede che lo sciopero interesserà fino a 350 treni a lunga percorrenza su tutto il territorio nazionale e stamattina è ancora in corso l'incontro al Ministero dei Trasporti tra i rappresentanti dei principali sindacati e i funzionari. I negoziati iniziati la scorsa settimana per ora non hanno avuto successo. Il rappresentante del sindacato dei macchinisti ha dichiarato che non appena otterremo ciò che chiediamo firmeremo l'accordo. Ma si tratta di una questione complessa a causa delle misure di sicurezza che dovranno essere implementate.
E questo era un servizio di Giulia Danieli. Le elezioni in Thailandia sono spesso difficili da prevedere e anche stavolta hanno riservato sorprese. Negli scorsi giorni è stato dato molto rilievo all'ampio sostegno dato, soprattutto da parte dei giovani, al Partito Popolare che aveva promesso ad esempio di rendere il paese più democratico o ancora di rendere più responsabile l'esercito. Invece a vincere è stato il partito più conservatore, ossia il Thai Pride dell'attuale premier Anutin Charnwirakul. Le reazioni dei thailandesi, dei vinti e dei vincitori nel servizio di Naima Kikerio.
Pipa ha 72 anni, fra colpi di Stato ed istituzioni qualche scossone politico nella sua vita lo ha visto. In passato sosteneva Thaksin Shinawatra, primo ministro travolto nel 2006 dagli scandali per corruzione che hanno eroso la fiducia di quest'uomo nella politica di oggi. Mi piaceva Thaksin, ma è scappato e non ha mai affrontato la giustizia. Quanto ad Anutin Charnwirakul, sapevo che avrebbe vinto ancora lui perché il Partito del Popolo è ancora troppo giovane. Troppo giovane, per alcuni forse anche troppo progressista. Una delle proposte del Partito del Popolo riguardava la riforma della legge sulla lesa maestà. Se si insulta la famiglia reale, si rischiano lunghe pene detentive. Molti thailandesi, come Pra, però, non la ritengono una riforma necessaria. Siamo tutti thailandesi e non importa se siamo vecchi o giovani, dovremmo amare il nostro paese. Il Partito Popolare non ragiona come noi, divide le persone e non è giusto, dice la donna neanche cinquantenne. C'è un cambiamento a cui la formazione riformista però non rinuncia. Questa domenica i thailandesi hanno anche approvato un referendum per una nuova costituzione che rimpiazzi quella attuale, eredità del colpo di Stato del 2014 e dei 5 successivi anni di regime militare. Mi auguro che i parlamentari di oggi rispettino il voto del popolo thailandese e si riscriva questa Costituzione. Noi faremo di tutto per far sì che questo accada, ha detto il suo giovane leader, che ha subito accettato la sconfitta di fronte al partito filo militare e filo monarchico.
Our people have given us more than what we expected.
Il popolo ci ha dato più di quanto ci potessimo aspettare, ha detto il primo ministro Anutin Charnwirakul, che anche sull'onda degli scontri dello scorso anno al confine con la Cambogia ha conquistato il voto di molti grazie a una campagna fondata sui sentimenti nazionalisti più intransigenti.
E prima di passare allo sport abbiamo ancora un servizio legato proprio alle Olimpiadi. È proprio in corso ora la finale di slopestyle femminile, disciplina acrobatica con gli sci. Tra le favorite c'è l'elvetica Mathilde Grenot. La sua principale avversaria invece è una delle atlete più attese dei giochi olimpici invernali. Questo non solo per meriti sportivi. Si tratta di Eileen Gu, a 22 anni, conta un numero record di vittorie tra mondiali e olimpiadi nello sci appunto freestyle. A Milano Cortina punta su nuove medaglie, mentre continua il dibattito sulla sua nazionalità. Infatti è nata a San Francisco, dal 2019 ha iniziato a rappresentare però la Cina, una scelta che ha causato polemiche in entrambi i paesi. Lorenzo Lamperti, il nostro collaboratore dall'Asia orientale.
I am just as American as I am Chinese. I'm American when I'm in the US and I'm Chinese when I'm in China.
Mi sento americana quanto mi sento cinese. Sono americana quando sono negli Stati Uniti e sono cinese quando sono in Cina. Eileen Gu è una delle atlete più famose del pianeta. Sciatrice freestyle, modella e studentessa a Stanford, ha già vinto 2 medaglie d'oro e una d'argento ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022. Ora punta a nuovi record a Milano Cortina. Gu è il volto più pop della nazionale olimpica cinese, eppure si continua a discutere del suo passaporto, quasi quanto delle sue imprese con gli sci. Nata e cresciuta a San Francisco, da madre cinese e padre statunitense, da adolescente ha sempre gareggiato per gli Stati Uniti. Poi, a 15 anni, la svolta, Gu decide di iniziare a rappresentare la Cina. Negli Stati Uniti c'è chi l'accusa di tradimento, per la Cina invece diventa un simbolo di un paese in ascesa, non solo sportiva, è finalmente in grado di lanciare un'icona globale, amatissima dagli sponsor e contesa dai marchi internazionali. Eppure tra tanta ammirazione anche in Cina c'è chi ha dei dubbi. Pechino non consente la doppia cittadinanza. Milioni di persone comuni sono costrette a rinunciare al proprio passaporto se decidono di naturalizzarsi altrove. Gu però non ha mai dichiarato di aver rinunciato alla cittadinanza statunitense, né ha mai confermato di avere un passaporto cinese. Il dubbio è che le sia stata consentita un'eccezione a regole altrimenti rigidissime, per una ragione di utilità sportiva e politica. È triste che alcune persone si concentrino sulla mia nazionalità e non sullo sport, ha ribadito Gu alla vigilia di Milano Cortina, in attesa di creare sulla neve nuove traiettorie d'oro.
E tra l'altro Eileen Gu ha finito la sua prova proprio mentre passava questo servizio, la vedo sorridente, adesso magari i colleghi dello sport ci diranno di più. Buona giornata.